Vi do il benvenuto su Casi Umani Podcast, l'ennesimo podcast di True Crime. E questa è la prima puntata, quindi vi chiedo di essere clementi. Ogni settimana vi parlerò di un caso umano e oggi ho scelto di parlarvi di Luca Delfino, un bel caso ambientato in Liguria, visto che siamo tutti reduci dalla Settimana Santa di Sanremo. Luca Delfino è tornato a far parlare di sé lo scorso luglio 2023, quando, scontata la sua pena di circa 16 anni, dal carcere è stato spostato in una REMS, ovvero una struttura sanitaria di accoglienza per persone affette da disturbi mentali e ritenute socialmente pericolose. Ma cosa ha fatto Luca Delfino per guadagnarsi il titolo di killer delle fidanzate? Non che ci voglia una grandissima intuizione per capirlo. Ho scelto Luca Delfino come primo caso umano perché ci aiuti a ricordare tutte le red flag che non vanno ignorate. Inauguro quindi il podcast con questa storia dall'epilogo tristemente annunciato che lascerà tutti indignati. Sigla! Rieccoci e parliamo subito di Luca, che è chiamato il killer delle fidanzate al plurale, ma è stato condannato per un solo omicidio in realtà, un femminicidio per la precisione, quello della sua ex fidanzata Antonella Multari. Parallelamente è stato indagato a piede libero per un altro delitto di un'altra sua ex fidanzata, Luciana Biggi, ma per questo delitto è stato assolto. Premetto che mettere insieme i pezzi di questa storia è stato più complicato del previsto. Mi sembrava semplice, ma magari con l'esperienza andrà meglio. Partiamo con ordine e iniziamo dal principio. Luca Delfino è nato nel 1977 a Genova. La madre si suicida quando lui ha solo 2 mesi, anche se gli diranno sin dal principio che fosse morta di un tumore. Le fonti sono discordanti, iniziamo già subito con un po' di entropia. Alcune fonti dicono che lui abbia sempre saputo del suicidio della madre, altre invece che l'abbia saputo soltanto in età un po' più adulta, intorno ai 15 anni. In ogni caso, sicuramente la morte della madre, barra suicidio della madre, l'ha segnato profondamente. Dopo la morte della madre, il padre quindi si risposa e da questa unione nasce un altro bambino, un fratellastro con il quale Luca non andò mai d'accordo. Probabilmente si sentiva anche in competizione e queste dinamiche familiari non l'hanno mai fatto sentire accettato a casa. Tanto che una volta diciottenne Luca andò a vivere in strada, vivendo di espedienti, facendo lavoretti precari, farà anche il barista. Questo lo specifico solo perché in alcune fonti si fa riferimento a Luca proprio come il barista, ma di fatto per la maggior parte del tempo e nella maggior parte dei casi e delle fonti lui risulta un disoccupato che, anzi, scopriremo più avanti, amava vivere un po' sulle spalle degli altri. La vita di strada e l'essere orfano di madre e il conseguente complicato contesto familiare hanno reso Luca un ragazzo con un carattere chiuso, introverso e senza amici. Ma al contrario, con le ragazze ci sapeva fare molto bene. Si dimostrava un'anima gentile, dolce, premuroso, era anche molto carismatico e sicuro di sé. E forse anche sfruttava un po' questo suo passato così tragico, un po' per fare colpo. In molti diranno poi che appunto Luca avesse questa doppia personalità. Di base sicuramente è una persona molto ambigua. Ma arriviamo ai fatti di cui vi voglio parlare oggi. Siamo nel 2006, quindi Luca ha 29 anni, e la sera del 6 gennaio si trova in un bar dove incontra Luciana Biggi. Luciana è una ragazza bellissima, istruttrice di aerobica, piena di amici, aveva tanta voglia di divertirsi. Era molto socievole, era molto solare. Luciana non ha avuto una vita facile. Dopo aver perso i suoi genitori e il fratello, stroncato da un overdose, anche lei aveva avuto problemi di alcol e droga. Il suo unico punto di riferimento era la sorella gemella Bruna. Le due erano molto unite. E in un'intervista Bruna racconta che Luciana era una donna da relazioni un pochino più fugaci, diciamo sportive. Al contrario, Bruna era una donna più da relazioni stabili. Spesso Luciana si era dimostrata un po' invidiosa, diciamo.
E probabilmente appunto questa differenza un po' faceva sentire Luciana un po' più vulnerabile, forse al di là della sua allegria probabilmente aveva anche lei bisogno di relazioni più solide. Ed è forse grazie a questo che Luca Delfino è riuscito così a insinuarsi così velocemente e così profondamente nella sua vita. E quindi lui la conquista subito. Quella sera Luciana è a festeggiare con le amiche quando a un certo punto, mentre va verso il bagno, viene bloccata da due uomini ubriachi che le fanno delle avance. Sono molto insistenti e fastidiosi, però lei non riesce a liberarsene. E diciamo che così il nostro eroe, Luca Delfino, approfittando della situazione, interviene in suo aiuto e allontana i due tizi. Pare che Luciano l'avesse anche già notato quella sera, quindi immagino che la cosa l'abbia lusingata parecchio. E Luciana a quel punto lo invita a proseguire la serata con lei e i suoi amici, quindi passeranno poi la serata a bere e a divertirsi, a chiacchierare. Tanto che poi a fine serata gli amici andranno a ballare, lei preferisce restare ancora con lui, finché poi verso le tre lo invita a casa sua. Luciana viveva da sola, nella casa di famiglia, però spesso la condivideva anche con la sorella Bruna, e quella sera Bruna è in casa e viene svegliata da Luciana che entra in casa alle tre passate con Luca. Bruna è restia a fare entrare questo sconosciuto in casa, anzi si oppone e le due si mettono proprio a litigare davanti a lui. E lui rimane lì, impassibile. Ditemi voi, voi sareste rimasti ad assistere a due sorelle che litigano perché non ti vogliono far entrare in casa alle 3 del mattino? Io sarei andata. Lui no, lui rimane. Alla fine Bruna cede e quindi lo fanno entrare, quindi non solo lui rimane ed entra in casa quella sera, ma in realtà si trasferirà direttamente e definitivamente in quella casa, così. Diciamo che questo non aiuta sicuramente Luca a fare una prima buona impressione su Bruna, sulla sorella. Anzi, Bruna non si fiderà mai di lui. Diciamo che lei qualche red flag l'aveva già vista. Da subito Luca si dimostra molto evasivo e molto misterioso. E da subito si insinua anche nel rapporto tra le due sorelle, spezzando il loro equilibrio. Le porta ad avere continui litigi perché Bruna cercava di aprire gli occhi alla sorella, ma la sorella da subito totalmente innamorata, completamente infatuata, diciamo, non vedeva. Bruna lo riteneva un tipo strano, evasivo, misterioso non positivamente. Non sapevano il suo cognome, non sapevano dove abitasse prima. Non sapevano nulla della sua famiglia. Però in realtà Luca con Luciana è molto premuroso, la riempiva di attenzioni, di regali, con quali soldi non lo so, le faceva appunto love bombing, e questo piano piano porta anche un cambiamento radicale in Luciana, che arriva ad allontanarsi sia dalla sorella che dagli amici. Per esempio, una sera Bruna, esasperata, mise davanti a Luca un foglio bianco e una penna e gli disse: adesso tu qui, su questo foglio, mi scrivi tutto. Mi scrivi il tuo numero di telefono, mi scrivi il tuo cognome, mi scrivi l'indirizzo di casa tua, dei tuoi genitori, voglio sapere tutto di te. E lui andò in bagno. E praticamente la evitò in casa per tutta la sera, finché poi la mattina dopo Bruna trovò il foglio bianco sul tavolo. Quindi lui non le diede mai i suoi riferimenti, le informazioni su di lui. Dopo questo fatto, comunque, Luca, per guadagnare la fiducia di Luciana, la porta a casa dei genitori. Da quello che ho un po' letto, pare fosse comunque una famiglia molto attenta alle apparenze. Quindi si presentano e presentano Luca come un ragazzo per bene. Tanto che la stessa Luciana si tranquillizza e torna da questo incontro piena di entusiasmo. E torna anche con due barattoli di pesto fatti in casa dalla madre matrigna di Delfino. Pesto che Luciana cercherà di regalare a Bruna, forse anche un po' come bandiera bianca, ma Bruna le dirà che quel pesto se lo dovevano infilare da qualche altra parte. Comunque ben presto, dopo queste settimane, oserei dire, di idillio, la gelosia di Luca prende il sopravvento, inizia a essere ipercontrollante, molto possessivo, ossessionato dal telefono di Luciana, cerca sempre di controllarlo, e se lei si rifiuta diventa aggressivo e violento. Nei primi tempi Luciana lo giustifica, probabilmente lui si giocava anche un po' la carta del suicidio della madre. Però le incomprensioni e la gelosia sono sempre più numerose e lui è sempre più violento. I vicini raccontano a Bruna di sentire grida, litigi tutte le notti, e Luciana inizia ad avere i primi lividi evidenti sul corpo. Per esempio, una volta Bruna andò a casa
e chiese a Luca di vedere la sorella e Luca le disse di no perché Luciana stava riposando. Invece Bruna entra comunque in stanza e la trova a letto piena di lividi. Era diventata veramente una relazione insostenibile. I due si erano chiusi in una relazione tossica e totalitaria, finché poi in realtà Luciana, oppressa e sfinita dagli atteggiamenti di Delfino, dopo mesi di privazioni decide di lasciarlo e chiederà anche aiuto alla sorella, perché lui non voleva lasciare la casa e quindi dovrà spingerlo e trascinarlo fuori con tutte le forze e lo dovranno fare in due, perché lui non voleva liberare la casa. Questa decisione ovviamente sarà inaccettabile per una personalità come quella di Luca Delfino. Probabilmente lui soffriva anche di un trauma dovuto all'abbandono della madre, quindi la separazione risultava una cosa inaccettabile per lui. Inizia a rendere la vita impossibile, inizia a messaggiarla, a chiamarla, a pedinarla, a minacciarla. Per un po' non si sentiranno finché il 26 aprile Luciana lo ricontatterà per rivedersi e trascorreranno queste 24 ore insieme. La notte insieme fino al 27, dove probabilmente lei stufa di stare chiusa in casa lo porterà fuori a fare serata in centro a Genova tra i Carruggi, che sono delle piccole viette del centro di Genova per chi non è mai stato a Genova. E erano appunto insieme con amici e questi amici diranno poi che Luca era rimasto praticamente in disparte tutta la sera senza interagire con gli altri e anzi continuasse a chiedere a Luciana di andare a casa e lei un po' lo ignorasse. Gli amici diranno appunto che Luca era rimasto in disparte tutta la sera senza interagire, che anzi continuasse a insistere per tornare a casa mentre Luciana lo ignorava perché aveva voglia di stare con gli amici e di divertirsi. E i due appunto anche per questo hanno litigato quella sera, che erano in continuo conflitto. Gli amici diranno anche che lui era veramente geloso ed evidentemente possessivo e cercava di allontanarla da tutti ed era palese che lei fosse esasperata. Ed è così che quella notte, tra il 27 e il 28 aprile del 2006, intorno alle 3, in un vicolo viene trovata Luciana agonizzante a terra. Aveva la gola tagliata, i jeans abbassati, la felpa sollevata e dei tagli sulle braccia. L'arma del delitto, probabilmente un coccio di bottiglia, non è mai stata trovata. Verranno chiamati immediatamente i soccorsi e intervenendo sulla scena la inquineranno, in più si metterà anche a piovere. Luciana morirà poco dopo in ambulanza. In realtà poi all'inizio loro non riuscirono a identificare la donna perché con sé Luciana non aveva né la borsa né i documenti. Infatti la prima teoria degli investigatori fu che si trattasse di un'aggressione con rapina da parte di una banda e che le evidenze fossero di un'aggressione fatta da più persone. Per risalire all'identità della ragazza trovata morta vennero mostrati i tatuaggi al telegiornale. E Bruna quel giorno stava guardando la TV e vide appunto questo tatuaggio di una donna alata e si rese anche conto che era un po' che non sentiva Luciana, quindi si preoccupa e chiama un amico in caserma e scambiano altri dettagli su altri tatuaggi e le dicono a quel punto che è meglio che lei vada in caserma per un'eventuale identificazione. La vanno a prendere e quando scende vede proprio lo sguardo confuso dei poliziotti perché loro erano gemelle, quindi probabilmente loro riconoscono lo stesso volto della ragazza morta in Bruna e Bruna così capisce. Quindi iniziano subito le indagini. Ovviamente Bruna segnala subito Luca, vengono acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza. Grazie a questi video riusciamo quasi a ricostruire tutta la serata. Le telecamere riprendono Luciana e un ragazzo che appunto Bruna riconosce immediatamente come Luca. E i due sono con amici, si baciano, si abbracciano, scherzano, si vedono anche momenti di litigio, di rifiuto e si vede Luca frugare nella borsa di Luciana, prenderle il telefono e controllarle il telefono. Amici poi diranno, e anche una telefonata anonima che arriverà qualche giorno dopo, diranno appunto che i due litigassero perché Luciana l'aveva tradito, che poi tradito non stavano più insieme, non si sentivano da un po', perché lui appunto nel telefono aveva letto degli scambi con altri ragazzi. Sempre quella sera, diversi testimoni li vedranno litigare anche in un altro bar, in mascherona. Dichiareranno di aver sentito Luciana gridare a Luca che basta, che lui era ossessivo e che tra loro fosse finita. Però l'ultimo video di quella sera li ritrae uscire appunto da questo locale, ma dirigersi in due direzioni diverse. Lei verso il vicolo San Bernardo, dove poi verrà trovata, e lui verso un'altra direzione. Luca viene subito interrogato per ore, la casa dei genitori verrà perquisita, verranno trovati i vestiti di Luca, quelli che indossava quella sera, lavati, anche le scarpe lavate, però non trovano nulla. E lui sosterrà di essere stato con amici dopo aver salutato Luciana, anche se nessuno mai lo confermerà, e che Luciana si fosse allontanata da sola in cerca di droga. Luca viene iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario, ma in assenza di prove certe a suo carico viene lasciato in libertà. Gli indizi erano deboli e non furono trovate né tracce della vittima sui suoi indumenti né di Luca sulla scena del crimine, anche perché appunto la priorità è stata quella da parte dei soccorritori di provare a salvare Luciana, quindi non sono stati attenti a lasciare le cose così come erano, e poi anche la pioggia. Il processo a suo carico si aprirà solo comunque nel 2010 e si concluderà con l'assoluzione con formula piena, ovvero per non aver commesso il fatto. Pochi giorni dopo dalla morte di Luciana, Luca chiama una ragazza conosciuta qualche tempo prima in ospedale, Maria Antonietta Multari, detta Antonella. Le dirà di essere di passaggio da Ventimiglia e Antonella, che al momento del loro incontro era rimasta molto colpita da Luca, lo inviterà a casa. Spoiler, non se ne andrà più. Il copione si ripete. Antonella aveva 31 anni, era di origini calabresi e viveva a Ventimiglia e lavorava in un negozio di estetica. La storia di Antonella mi fa molta rabbia perché ci sono stati dei precedenti nei comportamenti di Delfino che avrebbero potuto far supporre l'epilogo. E in tutto questo vi ricordo che Luca era indagato a piede libero per l'omicidio di Luciana ed era anche intercettato. Però di questo Antonella era totalmente all'oscuro, però lui era intercettato. Comunque, come da copione, nelle prime settimane si dimostra gentile, premuroso, sia con Antonella che con la madre. Ma anche Antonella dovrà fare i conti con la stessa personalità ipercontrollante e distruttiva. Dopo poco tempo inizia a manifestare la sua gelosia e iniziano le prime liti. Anche in questo caso Luca porta Antonella ad allontanarsi da tutti, dai genitori, che iniziano a vedere la figlia sempre meno quando lei andava tutti i giorni a trovarli. E se loro andavano a trovarla, loro non aprivano la porta, non rispondevano nemmeno al citofono, tanto che un giorno una madre esasperata, la madre si chiama Rosa Tripodi, tanto che un giorno Rosa si presenta in caserma dichiarando «com'è che non posso più vedere mia figlia?». Ma le risponderanno che Antonella era maggiorenne e quindi poteva fare ciò che voleva. I genitori erano sempre più preoccupati. E anche perché, come nel caso di Bruna Biggi, non sapevano nulla di questo ragazzo misterioso, non ne conoscevano il cognome, non sapevano nulla della sua famiglia, non sapevano che lavoro facesse, nessuno. Finché poi un giorno ad Antonella rubano il tergicristallo della sua auto e lui, per dimostrarle il suo amore, ruberà un tergicristallo da un'altra auto per metterlo nell'auto di Antonella. In realtà viene visto e denunciato e venne pubblicata la notizia sul quotidiano locale, con nome e cognome. E così i genitori scoprono che si tratta di Luca Delfino, indagato per l'omicidio della sua ex fidanzata Luciana Biggi. Immaginate la preoccupazione dei genitori e l'ansia. La madre torna immediatamente dai carabinieri, ma anche in questo caso le diranno di non preoccuparsi, perché Luca è contro la tua vista. Meno male. E la madre dirà che se non fossero intervenuti sicuramente lei avrebbe fatto la fine della Biggi. E il maresciallo le dirà: ma signora, non scherziamo, vada a fare il suo lavoro, lei faccia il suo che noi facciamo il nostro. Molto bene. E quindi, come dicevamo, dopo l'idillio iniziale anche Antonella diventa oggetto dell'ossessione del fidanzato e viene portata all'esasperazione da liti e violenze varie. E dopo qualche mese decide di lasciarlo e quando lo lascia la situazione precipita irrimediabilmente. Lei torna a vivere dai genitori perché Luca non lascia la casa, il nostro amico parassita, finché poi un giorno Antonella ha bisogno di passare da casa sua per prendere delle cose e si fa accompagnare dalla madre. Ma le due non riescono ad entrare perché lui tiene le chiavi inserite nella toppa.
E quindi Antonella si attacca al campanello. Io non riesco ad immaginare la rabbia, io penso che sarà impazzita. E dopo un po' che sta attaccata al campanello e grida, Luca apre e fa entrare solo Antonella, e Antonella lascia la madre fuori per sicurezza. Ma la madre sentirà la figlia urlare di togliergli le mani di dosso, e a quel punto anche Rosa inizia a urlare che avrebbe chiamato i carabinieri. Allora a quel punto lui apre la porta e dice: io non sto facendo niente. Le due riescono a convincerlo a lasciare la casa, però lui dice: vabbè, però almeno portatemi in stazione a Bordighera. Io non l'avrei mai fatto, l'avrei lasciato fuori lì sull'uscio, resta e arrangiati. Invece le due lo accompagnano a Bordighera, ma al momento di lasciarlo in stazione lui si attacca allo sportello. E in un'intervista Rosa dice che l'abbiano trascinato per 50 metri. E in tutto questo lui urlava: se mi lasci mi ammazzo. Quindi un bellissimo ricatto emotivo, un'altra fantastica red flag. Finché poi alla fine sembra arrendersi e andare verso la stazione, anche se poi in realtà pare che non abbia mai preso il treno e che sia rimasto a dormire in stazione. Comunque arriviamo alla vigilia di Natale, il 24 dicembre del 2006, e Luca si presenta a casa dei genitori di Antonella come se niente fosse. Tutta la famiglia cerca di cacciarlo e addirittura arrivano a chiamare i carabinieri. Ma i carabinieri diranno: ma no, questo povero ragazzo è qua solo per fare gli auguri. È innocuo. Ma appena andati via, lui ricomincia a citofonare e a ripetere che se non stanno più insieme è colpa della madre e che gliel'avrebbe fatta pagare. Qui nota a latere, Rosa lo denuncerà per molestie e il processo avverrà nel 2007, quando lui è già in carcere, e fu costretto a pagare una multa di 85 euro. Grazie. Il 30 dicembre poi succede una cosa che è davvero traumatica. Luca, che ha innumerevoli doti, tra cui anche quello di essere un scassinatore, entra nella macchina di Antonella mentre è parcheggiata, e si nasconde dietro ai sedili, sui sedili posteriori. Così quando lei entra in macchina, lui le fa un agguato saltandole fuori da dietro, dalle spalle. Ovviamente la reazione di Antonella è quella di urlare. E la madre, Rosa, si trovava nei paraggi perché in realtà erano insieme, erano con due macchine separate ma erano insieme, e sentendola urlare Rosa si precipita alla macchina, apre lo sportello e tira giù con tutte le sue forze Luca, lo sbatte fuori. E lui di nuovo si attacca all'auto, urlando che l'amasse, che non poteva stare senza di lei. Riescono a seminarlo, le due tornano a casa e fuori, nascosto dietro a un cespuglio, trovano Luca Delfino, che ha anche il potere del teletrasporto, a quanto pare, oltre che quello di essere un parassita. E in tutto questo poi nel frattempo Luca riesce anche a tornare ad occupare la casa di Antonella e continua a perseguitarla, a seguirla, a molestarla, a mandarle sms, a chiamarla ogni 7 minuti. E se non poteva avere lei, doveva avere le sue cose, non lo so. Non riusciva ad accettare assolutamente l'abbandono, al punto di obbligarla con la violenza a stare con lui. E in tutto questo appunto, come vi dicevo, lui continua a perseguitarla. All'epoca non esisteva ancora il reato di stalking, verrà introdotto solo nel 2009. Quindi ai tempi erano solo molestie. Come vi dicevo, lui era intercettato, quindi abbiamo anche una serie di telefonate veramente pesanti. E le possiamo sentire tutte, le trovate tutte online. Per esempio il 27 aprile del 2007, mentre lui è intercettato, avviene uno scambio veramente rabbioso tra Antonella e Luca. Cioè si sente proprio la frustrazione, la disperazione, la rabbia di Antonella. Io ve lo riporto, ma ovviamente sentire dalla sua voce fa tutto un altro effetto. Lei arriverà a dirgli: Luca Delfino, o stai con lui o ti fa fuori. Se non torno con te, cosa mi fai? Cerchi di strangolarmi come l'altra sera? Tanto tu sei così, Luca Delfino è così. O si fa quello che vuole, o ti prende la gola. O lo accontenti, o uccide. E lui in effetti in altre conversazioni le diceva: ti ammazzo di botte, maledetta, ti scanno con le mie mani. Era intercettato, ma che volete che sia? Quindi lui continua con questi atti e continua a pedinarla. tanto che una volta lei arriva in negozio, era inverno, senza giacca, perché lui aveva cercato di prenderla e strattonarla, e lei pur di liberarsi gli aveva lasciato la giacca in mano ed era scappata. Lui la incontrava per strada e la picchiava. E in tutto questo, io ci tengo a ribadirlo perché veramente è allucinante, lui era indagato per la morte di Luciana Biggi, e i genitori, e anche lei a questo punto, e anche Antonella, continuavano a denunciarlo. Finché il 28 aprile Antonella riceve un messaggio che dice: ricordati che giorno è oggi. Un anno prima era stata trovata Luciana morta nei Carruggi, quindi questo è un chiaro riferimento alla morte di Luciana, molto esplicito. E anche, cioè, volendo un'assunzione di colpa, una dichiarazione. E purtroppo questo messaggio, oltre che inquietante, è anche profetico. Antonella cambia numero, prende un altro appartamento in affitto, non si sentono per mesi. E lei finalmente, dopo mesi, inizia a sentirsi anche serena. Mancavano pochi giorni al suo compleanno e stava organizzando una vacanza in Francia con le amiche per festeggiare. Aveva comprato un abito rosso bellissimo, era spensierata, non vedeva l'ora di prendersi qualche giorno di vacanza con le sue amiche. Ma sfortunatamente Luca ha degli altri programmi per il compleanno di Antonella, e l'8 agosto Luca va in una gioielleria per comprarle un regalo, una collanina, e nel frattempo, già che c'è, flirta con la commessa. Non ci facciamo mai mancare niente. E oltre a comprare una collanina, compra anche un coltello, così, nel dubbio. E per 2 giorni, quindi dall'8 al 10 agosto, vagherà tra Sanremo, Ventimiglia, Dolceacqua, quindi le zone che frequentava Antonella, alla ricerca di Antonella. Finché il 10 agosto del 2007, Luca, con in tasca una collana, un coltello e 5 paia di guanti, raggiunge Sanremo in treno, ruba un motorino e si apposta fuori dal negozio in cui lavora Antonella. Quel giorno lei, anziché andare a pranzo dalla madre, aveva deciso di andare con una sua collega a farsi una lampada in pausa pranzo, per prepararsi un po' per il viaggio. Quindi Luca le seguirà e si apposterà fuori dal centro estetico, e chissà che viaggi si sarà fatto nel frattempo sul fatto che lei si stesse facendo bella per qualcun altro, non lo so. Il fatto sta che quando Antonella esce, l'aggredisce alle spalle e la coltellerà per più di 40 volte per strada, davanti a tutti. Un passante lo rincorrerà, lo fermerà e lui dirà: ho fatto una cazzata. Questa è la cronaca di una morte annunciata. Sarà poi Rosita, una delle colleghe di Antonella, a dare la notizia alla madre, dicendole: Antonella ha incontrato Luca. E senza dire altro Rosa capisce. E il bel vestito rosso che Antonella aveva acquistato per festeggiare il suo compleanno verrà messo nella sua bara. Dopo gli omicidi, durante il processo per Antonella, Luca inizia a rendere ogni sua apparizione in tribunale un vero e proprio show mediatico, con insulti, affermazioni deliranti. Dall'essere un uomo super brillante, inizia a comportarsi come un folle, a dire cose senza senso. Per esempio, che Antonella fosse nascosta e che Amanda Knox fosse innocente. Voglio parlare con Antonella, cani, cadaveri maledetti. Frasi così, le buttava lì. Chiedeva di vedere Antonella come se non avesse nemmeno capito di averla massacrata. Aveva sempre poi questo sguardo vitreo, fisso, spiritato. Padre in un'intervista dirà di aver notato che effettivamente il figlio non stesse propriamente bene e che gli consigliò di andare da uno psicologo, ma Luca gli rispose: andateci voi. Ovviamente Luca verrà condannato per l'omicidio di Maria Antonietta Multari. E il 9 gennaio 2009 viene condannato a 16 anni e 8 mesi, più 5 anni di custodia in una struttura psichiatrica. La pena verrà ridotta a 16 anni circa, in primis perché grazie al suo avvocato Delfino ricorre al rito abbreviato, e di base il rito abbreviato permette di ottenere uno sconto della pena che, se non erro, è di un terzo, e in più anche per l'esito della perizia psichiatrica. A Luca viene diagnosticato un grave disturbo della personalità, con tratti borderline, narcisistici, paranoidei,
antisociali e sadici. Insomma, un cocktail micidiale, non gli mancava proprio nulla. Luca ha dimostrato di essere un soggetto ipercontrollante, incapace di gestire la rabbia, la frustrazione, l'abbandono. Un uomo che per definizione necessita di dominare e soggiogare le donne. Alla lettura della sentenza, la mamma Rosa, mamma di Antonella, sviene, dicendo l'avete ammazzata due volte. Mentre invece nel 2010 si apre finalmente anche il processo per Luciana, che è un processo indiziario, ovvero un processo nel quale non esiste una prova decisiva e non ci sono prove concrete a carico dell'imputato. Appunto, l'arma del delitto non è mai stata trovata e neanche la borsetta. Gli abiti di Delfino erano stati lavati e non si sono trovate quindi tracce né su Delfino né sulla scena del crimine. Le telecamere sì li riprendono a litigare, ma riprendono Luciana andare da sola in Vico San Bernardo e Luca da un'altra parte. In quel carruggio non c'erano telecamere, purtroppo. E anche se ci sono diversi testimoni che parlano di liti, sono comunque tante cose contraddittorie. Tanto è che il 14 febbraio del 2011 Luca verrà assolto. Assolto per non aver commesso il fatto. Non fu possibile per i giudici esprimersi al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma Luca non ha smesso in questi anni, ovviamente, di stupirci con le sue vicende. E infatti il 4 novembre 2019 è tornato in tribunale perché è stato accusato di violenza sessuale e di stalking da un detenuto, un suo compagno di cella. Lo stesso detenuto, tra l'altro, riportò che Luca gli avesse confidato di aver ucciso un compagno di cella e di averlo fatto passare per suicidio. Fu aperta un'indagine anche su questo, ma fu assolto. Tra l'altro, poi nel 2019, sempre un ex detenuto ha riferito che Luca gli avesse confidato di essere l'assassino di Luciana Biggi. Ma nel nostro ordinamento giudiziario non è possibile essere condannati due volte per lo stesso crimine se si è stati assolti. Ed eccoci, che dire, io ho finito di raccontarvi, ora Luca appunto è stato scarcerato ed è in questa REMS dove farà appunto un percorso di cura per elaborare quello che ha fatto e tra 5 anni e mezzo valuteranno se rimetterlo in libertà o dovrà proseguire questo percorso di riabilitazione all'interno della struttura, perché appunto vi ricordo che è stato ritenuto un soggetto socialmente pericoloso. Che dire, abbiamo finito? Io penso che questo caso sia un fallimento in generale. Abbiamo un omicidio che resta senza autore e un altro che non è stato impedito. Luca Delfino è davvero una red flag ambulante. Nella prima fase è premuroso, affettuoso, iperprotettivo, una protezione che devia verso un possesso e un annientamento violento. E iniziando con amore, poi in maniera subdola, si allontana da tutto. È veramente un parassita. Fatemi sapere se conoscevate già questo caso, suppongo di sì, sicuramente Linda no. E io devo dire che l'avevo già sentito raccontato anche in diversi podcast e soprattutto poi a luglio quando è stato scarcerato si era tornato a parlare parecchio di lui ed è un caso che non mi è mai piaciuto, mi fa veramente star male. Questa morte annunciata verso l'indifferenza delle forze dell'ordine mi fa male ogni volta e mi ha fatto male anche questa volta raccontandolo. Però allo stesso tempo, in maniera cinica, ammetto che Luca, con i suoi deliri, è sicuramente l'individuo ideale per dare il via a questo podcast. Concludo chiedendovi cosa avrebbero dovuto fare Antonella e la sua famiglia e soprattutto, se davvero tra 5 anni lui sarà libero, quale sarà la sua reazione davanti a un altro abbandono? Secondo voi tornerà a uccidere? Io vi ringrazio per aver ascoltato la prima puntata e per me è stato davvero molto emozionante e spero vi sia piaciuta. Se volete seguirmi mi trovate su Instagram su casiumani.podcast e ci sentiamo la prossima settimana con il prossimo caso umano. Ciao!